con il dottore Fabio Peri, il direttore di questo planetario, e anche con il mio amico Stefano Colonna per l'invitazione per andare qui a parlare dell'origine della vita. L'altra cosa che devo dire è che io non parlo veramente italiano. È facile per un messicano capire lo che un italiano parla e credo che è facile per gli italiani capire lo che un messicano parla. E io c'è un vantaggio, è che sempre muovo le mani come un napoletano. Ma come questa sera questa sala è senza luce, perdo questa possibilità. Allora, prima di tutto devo disculparmi per non veramente parlare in un senso proprio. Giusto un giorno che ho guardato che la città, la comuna di Milano è molto fiera da Petrarca e qui si trova una persona che è pronta per distrossare la lingua vostra. Ma dopo di questo devo dire che questa sera io voglio fare una piccola descrizione delle idee molto comuni alla comunità di ricercatori che è interessata per capire l'origine della vita. E la prima cosa che devo dire è che quando pensiamo nel problema dell'origine della vita è sempre, pensiamo in un problema chiaramente evolutivo. E quando si pensa in un problema evolutivo, il primo nome che trovami è il di Charles Darwin. Allora, se puoi guardare una immagine così di Charles Darwin, che è come una specie, come un santo secolare, come un signore che ha fatto un ruolo importantissimo in sviluppare una rivoluzione intellettuale veramente molto importante nel pensiero occidentale, ma è chiaro che non si sa veramente che Darwin non era sempre un studioso così importante. Infatti sappiamo che quando Darwin era bambino la sua famiglia era molto preoccupata perché era un pessimo studiante, non aveva buona notte, buona buoni voti alla scuola. Questa è una preoccupazione molto, molto forte, e come lui era il figlio, anche il nipote di di medici molto famosi a Inghilterra, il babbo gli ha detto di andare alla scuola più importante di medicina che si trovava al Regno Unito, che era la scuola di medicina di Edimburgo. E dopo 6 mesi Darwin ha lasciato gli studi della medicina e come era così una persona molto meticolosa, ha scritto perché ha lasciato gli studi della medicina. Ha detto, prima di tutto, non le piaceva l'idea di svegliarsi la mattina per andare alla scuola. Dopo, l'idea di sentire la sangue o percepire l'olore della sangue per lui era difficilissima. L'idea di aprire un corpo umano o animale era per lui una cosa difficilissima. Allora, dopo la scuola di medicina, la famiglia ha pensato che se non è un buon medico posso diventare un buon prete, e è un altro fracasso, perché è chiaro che l'studio della Bibbia non era per Charles Darwin. In questo punto un amico di famiglia le ha trovato la possibilità di andare insieme con il capitano Fitzroy a una nave, a un barco, per fare un giro sul mondo, e Darwin ha sviluppato la sua teoria dell'evoluzione per la selezione naturale. Allora, come lui era veramente molto meticoloso, abbiamo tanti scritti che non ha lasciato, e questo a me mi piace molto perché è una foglia del suo diario, e lì si può guardare un primo arbore filogenetico che ha fatto, e l'idea qui è che sì, abbiamo 3 specie biologiche diverse, la similitudine tra queste 2 che si trova di là è chiaramente maggiore che la similitudine di qualcuna con quest'altra, e possiamo dire che le 2 specie hanno descenduto da una specie ancestrale qui dopo la separazione dell'altra, e ha lasciato infatti questo con una linea continua e qui con una linea discontinua per insistere insistere che tutta filogenia è infatti una proposta ipotetica della relazione tra i diversi organismi. Se puoi guardare un'altra cosa in questa foglia, che anche Darwin ha lasciato la scuola di medicina, ha conservato la lettera di medico giusto al fine della sua vita. È difficilissimo capire la cosa che Darwin ha scritto, perché veramente la sua scrittura è da medico. Allora, la pregunta grossa che dobbiamo fare: posso prolungare questa filogenia giusto all'origine della vita? E Darwin infatti ha lasciato la sua idea dell'origine della vita quando ha scritto in 1871 al suo amico botanico Hooker una lettera dove diceva: se, ma che grande se, potessimo immaginare che un piccolo stagno caldo, pieno di diversi tipi di sali di ammonio e di sali fosforici, in presenza di luce, calore, elettricità, un derivato proteinico si potuto formare, pronto a soffrire e subire delle modifiche più complesse ancora. E in questa lettera abbiamo, come si dice, Nacho?
Abbiamo?
Un resumen?
Un riassunto.
Grazie. Un riassunto della idea di Darwin dall'origine della vita. Mi dispiace, devo dire, che non abbiamo al registro paleontologico, anche fossile, nessuna evidenza del stagno di Darwin, perché abbiamo un problema veramente severo. Se questa linea mostra la età della Terra, qui è la formazione del sistema solare, e oggi noi troviamo qui, è chiaro che al principio della sua storia il nostro pianeta era molto caldo per la condensazione della nebulosa dove si è formato il sistema solare, anche la Terra, e era caldo così per l'impatto di tutti i meteoriti, cometi che faceva collisione contro la superficie del nostro pianeta. E se la superficie era calda, è chiaro che non aveva la possibilità di trovare acqua liquida, e senza acqua liquida è molto difficile immaginare il sorgimento della vita. Allora, è chiaro che la vita ha cominciato alla Terra dopo la temperatura del nostro pianeta, ha trovato un valore che è possibile immaginare acqua liquida sulla Terra. Ma se guardiamo i reperti fossili, noi possiamo dire che il primo fossile che abbiamo detectato, che abbiamo guardato, è di 3-5 mila miliardi di anni. Allora, è chiaro che la vita ha cominciato prima di queste vecchi reperti fossili, ma puoi guardare che qui abbiamo un buco nell'evidenza. Non sappiamo come era la Terra, come la temperatura della Terra in questa epoca, non sappiamo la composizione dell'atmosfera, non sappiamo l'acidità della idrosfera del nostro pianeta, e in questo caso è un problema gravissimo, perché giusto la vita ha cominciato in questa finestra di tempo. Devo dire che questa grande segno di interrogazione è una cosa che sarà giusto al fine della conferenza, perché davvero non sappiamo come è che la vita ha cominciato sulla Terra. Si deve dire che in queste condizioni si hanno sviluppato tre punti di vista diversi per spiegare l'origine della vita. Uno è la idea di un'origine extraterrestre, che la vita è arrivata dall'espazio, la idea della panspermia, che è un'idea vecchia del secolo XIX e che oggi è molto popolare tra i miei colleghi della NASA. Io non sono veramente entusiasta di questa idea, perché non dà un'esplicazione al sorgimento della vita al pianeta. C'è un'altra possibilità, che è un'origine autotrofo della vita. Si deve dire in questo caso che la prima forma di vita che è apparsuta al pianeta è capace di sintetizzare il proprio componente dal diossido di carbono, il gas della champagne, degli spumanti, che si pensava che in questa epoca era molto abbondante alla atmosfera terrestre. E c'è un'altra possibilità, che è la mia posibilità che io preferisco, che si può dire che la prima forma di vita era infatti eterotrofa, che si aveva formato a partire di una sopa primordiale, di un brodo primordiale, dove questo brodo primordiale è la dissoluzione, è l'acqua del pianeta piena di composti organici che si hanno formato abioticamente. Allora, la idea, la possibilità, la ipotesi di un'origine autotrofo rivissuta con un chimico tedesco, Günther Wetterhäuser, che ha proposto che infatti i composti organici si hanno formato a un ambiente di sorgenti idrotermali sottomarine con che la pirita, questo minerale, c'è proprietà catalitica per la formazione della prima forma di vita autocatalitica che è capace di fissare il diossido di carbono. Questa teoria ha infatti diventato la base teorica per fare esperimenti come questi, dove possiamo ridurre composti monossido di carbono con questa misura di sulfuro di nichel, anche di ferro, e infatti possiamo formare qualcuno, non tanti composti organici, e c'è qualche reazione interessante come la polimerizzazione di aminoacidi per formare i peptidi. Questa teoria c'è tanti problemi perché una premessa basica è che il primi organismi, la prima cellula che è apparsuta sulla Terra mancava il materiale genetico. Questa è una idea essenziale di Wetterhäuser che l'ha proposto e oggi sappiamo i biologi che nessun organismo, nessun sistema biologico può evolvere senza un materiale, senza un genoma, senza materiale genetico. C'è un'altra teoria, il punto di vista eterotrofo, che è proposta infatti per la prima volta in 1924 alla Unione Sovietica per Alexander Ivanovich Oparin, che ha scritto un piccolo libro, Prodiesne Cisni, l'origine della vita, e puoi guardare l'atmosfera politica dell'epoca, perché qui c'è una frase che dice operari di tutto il mondo... Uniti, no? Le ultime parole del manifesto del Partito Comunista. Infatti Oparin mi ha detto tante volte, perché sono diventato il suo amico, che lui non capire perché questa frase si trovava al comincio del suo libro e che non capire perché si trovava anche una cellula che fa la mitosi. Ma in questo libro Oparin ha proposto per la prima volta l'idea di una formazione eterotrofa delle prime forme di vita da una suppa primordiale. E una idea molto simile è suggerita in 1929 per Haldane, un genetista britannico veramente bravissimo, che ha scritto il suo primo articolo di ricerca quando aveva 15 anni, e la coautore era la sua sorella che aveva 13 anni. Se puoi capire che era una persona veramente intelligente. Con il mio collega Jeff Beira della Università di California a San Diego abbiamo scoperto due altri autori che hanno suggerito un'idea molto similare ma in un senso molto vago. Non si trova tanti fotografie di Oparin quando ha fatto la sua teoria, ma lui mi ha dato questa immagine e qui puoi guardare Oparin quando aveva 18 anni e lavorava in un sindacato che era pronto per preparare la medicina, tutti i prodotti farmaceutici, perché con la rivoluzione bolscevica i prodotti farmaceutici della Germania non arrivavano più alla Unione Sovietica. E l'altra immagine che mi piace molto è questa di Haldane, l'altro che ha proposto l'idea di un brodo primordiale, e qui parla non a un planetario, non a una conferenza scientifica, ma qui parla a un meeting politico a Trafalgar Square a Londra in favore della Repubblica Spagnola. contro il fascismo. E questo mi piace sempre mostrare perché è una evidenza della vita, della biografia intensissima che questo ricercatore ha sviluppato nel suo tempo, con un compromesso politico, ideologico, anche scientifico molto forte. Allora, Oppari ha scritto un altro libro in 1936, in russo, e questo libro è subito tradotto all'inglese in 1938 e si chiama così L'origine della vita. Questo libro è veramente un capo di lavoro della biologia evoluzionistica e in questo libro Oparin ha proposto con tanto dettaglio l'idea di che la vita ha cominciato quando il pianeta, la Terra, aveva un'atmosfera riducente, dove un'atmosfera riducente in astronomia è un'atmosfera che c'è tanto idrogeno e non c'è ossigeno. E l'idea di Oparin è che le componenti di questa atmosfera riducente hanno reazionato per il calore del sole, per la luce del sole, per il calore dell'attività geologica, formato composti organici che sono arrivato per la pioggia alle mare primitivi, alle oceani, alle mare primitivi si è sviluppato la suppa primordiale, dove la suppa primordiale è questa misura di tanti composti organici e la interazione di questi composti ha dato come risultato l'apparizione delle prime forme di vita che per Oparin erano batteri, anaerobici, perché si hanno sviluppato in un medio che non aveva ossigeno, e eterotrofi perché trovavano che i composti organici dell'idrosfera primitiva era la fontana di carbono, di nitrogeno, anche di energia. Allora, Oparin ha proposto questa idea che implicava una sintesi non biologica dei composti organici prima dell'apparizione della vita. Infatti questo aveva una radice fortissima perché la chimica organica è nata giustamente con la sintesi organica al laboratorio. E ogni sappiamo che Bühler nel 828, questo signore qui, aveva scaldato cianato di ammonio e ha ottenuto urea, ma qualche anno fa Stanley Miller e io abbiamo trovato un rapporto di Jack Leprous, questo signore che si trova qui, che quando lavorava in Spagna come parte delle forze dell'invasione napoleonica ha studiato il cianuro. Acido cianidrico, e ha trovato che si forma un polimero, anche un polvere bianco che io credo che era infatti adenina. E allora noi abbiamo tutti gli archivi, tutti i papieri di Prus e siamo pronti per ripetere la sua esperienza. Dopo, in 1850, Adolf Strecker, un ricercatore, un chimico tedesco che era parte di questa fortissima tradizione della chimica in Germania, ha dimostrato che un aldeido può reazionare con ammonio, anche con acido cianidrico, per formare alanina, che è chiaramente un aminoacido, e dopo Alexander von Butlerov in San Pietroburgo ha dimostrato che il formaldeido soffre una condensazione per formare i succhi. Ora, in questo caso Parin aveva certamente la evidenza sperimentale della formazione non biologica di composti organici. E oggi sappiamo infatti che è possibile che la vita, che i composti, che le molecole organiche si hanno formato non prima dell'origine della vita, ma anche prima della formazione della Terra. E questa è un'evidenza astronomica, e se puoi parlare di questo nel planetario, perché gli astronomi hanno scoperto con il metodo radioastronomico, con l'astronomia infrarroja, tantissime molecole interstellari, e se puoi guardare come tanti di queste molecole sono infatti composti organici, che c'è un atomo di carbono, anche un legamento? Legame e covalente. E la cosa più interessante per noi, per ogni che siamo interessati all'origine della vita, è guardare che fra la molecola interstellare si trova l'acqua, l'acido sulfidrico, l'acido cianidrico, l'ammonio, il metano e tante altre molecole che Oparin aveva previsto che si trovava alla Terra primitiva. Allora, possiamo dire, per analogia, che se oggi al luogo dove si trova la formazione di stelle e di pianeta si trova tanti composti interstellari, possiamo dire che prima della formazione del sistema solare abbiamo infatti trovato, possiamo dire, possiamo concludere che la nostra Terra si è formata in un ambiente così similare. Ma infatti abbiamo evidenza di dritta. La evidenza viene dell'analisi chimico dei meteoriti. In settembre del 69 un meteorito è caduto in Australia, è veramente un dono dal cielo, perché questo meteorito è arrivato alla Terra quando la NASA aveva tutta l'infrastruttura per fare l'analisi chimico delle mostre lunari, e il meteorito più di 4,5 tonnellate hanno caduto a Australia, e non so perché, ma più di 4 tonnellate si trova oggi agli Stati Uniti e non all'Australia. Ma sì, questo si intende, si capisce. L'altra cosa molto interessante è che questo meteorito è infatti un corpo veramente vecchio del sistema solare. Questo è il materiale primordiale per la formazione della Terra, anche dell'altro pianeta. Allora, si ha fatto l'analisi chimico di questo meteorito, e il composto presente nel meteorito di Murchison e tutte le molecole che trovano veramente straordinario. Trovami idrocarburi, aromatici, alifatici, tante molecole, trovami alcoli, amine, l'acidi di carbossilici del ciclo di Krebs, troviamo aminoacidi, tanti così proteinici e non proteinici, troviamo urea, le componenti, le nucleobasi, le componenti del DNA e del RNA, e questo è una prova diritta, una prova chiara del che prima della formazione della Terra la chimica del sistema solare era conducente, sì, conducente alla sintesi di composti organici, ma non qualcuno composti organici, infatti i composti c'è una importanza biochimica di monomeri biochimici. Allora possiamo immaginare, con questa immagine che è veramente simplicistica, che infatti la Terra si è formata delle collisioni, delle aggregazioni di tanti corpi vecchi come il meteorite, come il cometa, che hanno portato così da composti organici. In questo senso possiamo dire che i meteoriti sono come un fossile chimico della chimica del sistema solare primordiale. Allora, noi sono tutti preoccupati per trovare un pochino di l'atmosfera primitiva, ma l'atmosfera primitiva si è persa, perché è chiaro che il gas c'è la possibilità della CEA del pianeta senza problema. E in questo punto è dove lo studio teorico diventa molto importante. In 1952 Harold Urey, un chimico americano bravissimo che aveva ricevuto il premio Nobel per il suo descubrimento del deuterio, aveva diventato professore della Università di Chicago, perché lui prima aveva lavorato al progetto Manhattan, questo progetto per fare la bomba atomica, e lui ha fatto che questo è una cosa spaventosa, e ha detto che dopo di lavorare in questo progetto lui pensava di dedicare la sua vita a capire la chimica del sistema solare. E Urey ha detto sempre che il suo vero amore era la Luna, come è chiaro in questa immagine, no? Ma lui ha fatto un argomento molto elegante per capire l'atmosfera primitiva. E lui ha detto che all'universo l'elemento più abbondante è infatti l'idrogeno. E si el idrogeno è l'elemento più abbondante, la chimica dell'altro elemento sarà una chimica di reazione con l'idrogeno. E ha concluso che il carbono si trovava come metano, l'idrogeno come ammonia, l'ossigeno come acqua, l'azufre come acido sulfidrico, e ha proposto l'idea di un'atmosfera riduttora. E ha parlato di questo, di questa idea in un seminario alla Università di Chicago, e alla sala del seminario si trovava un giovane, Stanley Miller, che aveva cominciato il suo studio di dottorato, che proveniva dalla Università di California in Berkeley, e che voleva lavorare in un problema basico, non in un problema tanto applicato. E dopo la sua conferenza, dopo che la conferenza di Urey ha finito, Stanley Miller ha parlato con Urey e le ha detto che lui voleva lavorare in una simulazione sperimentale di questa atmosfera. E Urey le ha detto che no, che è un progetto pericoloso perché non era chiaro la possibilità di successo. E dopo una discussione hanno arrivato a un accordo di cavalieri. Miller lavoraria per 6 mesi a questo progetto, e se non trovava nessun risultato, aveva un cambiamento del progetto da dottorato. Allora, Stanley Miller, la prima cosa che ha fatto è disegnato questo apparato molto semplice, che è di due balloni, e qui ha simulato l'atmosfera primitiva della Terra, con metano, ammonia, anche idrogeno. Qui si trovava acqua liquida, il vapore dell'acqua, si faceva una misura qui nel ballone superiore, e qui puoi guardare una fotografia da Miller da 1952, dove si può vedere che in questa epoca gli studenti di dottorato erano così molto eleganti per lavorare al laboratorio. Oggi nessun studente porta una cravatta per fare un'esperienza così. Allora, Miller ha cominciato il suo esperimento, e dopo 2 giorni ha trovato composti organici. Una volta io le ho fatto la domanda a Stanley Miller, e dove si trova l'apparato originale? E lui mi ha detto, l'ho buttato. Perché? Perché non capiscava l'importanza del suo esperimento. Allora, tanti anni fa, 7 anni fa, 8 anni fa, io ho fatto un sabbatico alla Università di California in San Diego, al laboratorio di Stanley Miller, e è arrivata una compagnia giapponese che ha detto che voleva fare un documentale sulla origine della vita. E abbiamo ripetuto l'esperimento, e qui si trova l'esperimento al punto zero, al tempo zero, con le indicazioni originali dell'apparato che Miller ha disegnato. Qui si può guardare la scintilla che va non da un elettrodo all'altro, ma da un elettrodo all'acqua che si è accumulato su questo elettrodo, un pochino come se c'è un fulmine su un rio, su un stagno, sulle mari. E dopo 5 ore si può guardare che c'è tanti composti organici al ballone superiore, e la conclusione è chiara. Se la Terra primitiva aveva un'atmosfera così riduttrice, la sintesi dei composti organici è veramente facile. Lo che Stanley Miller ha fatto dopo una settimana, ha preso un pochino di liquido che si trovava qui e ha fatto un'analisi a questa epoca di... La prima cosa che ha fatto ha preso il liquido e lo ha guardato in silica, e infatti questa mostra di più di 50 anni me lo ha donato, e si trova al mio laboratorio per completare l'analisi in qualche anno. E questo è così come se io c'è al mio laboratorio la mela che Newton ha guardato cadere di un arbore. La cosa che Stanley Miller ha fatto, ha fatto una cromatografia di papier, su carta, il papier è in francese, no? Madonna. Se puoi guardare qui le tracce di aminoacidi, di glicina, di alfa-alanina e di altri aminoacidi che si hanno formato dopo una settimana di esperimento. È chiaro che questo esperimento ha dimostrato en el marco de referencia.
Senza nessuna possibilità di dubbio.
Ah, senza, no, ma io voglio dire che nel seno della teoria di Oppari ha dimostrato la possibilità della formazione di composti organici di un interesse biologico. Allora, io voglio veramente insistere che il 1953 è un anno splendido per la biologia. È l'anno dopo Watson e Crick hanno fatto il modello della doppia elica del DNA, e l'anno dopo Sanger e Thompson hanno fatto la sequenza, il sequenziamento completo di una proteina, la insulina, e l'anno che Stanley Miller ha simulato la terra primitiva al laboratorio, ha dimostrato la sintesi prebiotica dei composti organici. È un anno da una vendimia splendida, non si trova un altro anno dopo nella biologia così. Questo esperimento, l'esperimento di Miller, infatti ha inaugurato la etapa sperimentale del studio di origine della vita. E io credo che l'esperimento dopo del de Miller, il più importante, lo ha fatto un amico, un maestro, un collega, Joan Oró, un chimico catalano che lavorava in questa epoca alla Università di Houston, a Texas, e ha dimostrato la vespera di Natale.
La vigilia di Natale
ha dimostrato che l'acido cianidrico soffre una condensazione per formare adenina, che sappiamo che è una nucleobase che si trova al DNA e anche al RNA. Allora, questa è una scoperta veramente molto importante. È sorpresivo guardare come una molecola così di semplice può diventare una base genetica. E infatti l'anno scorso il re di Spagna ha nombrato a Joan Oró Marchese de Oró, perché per la prima volta ha dimostrato la possibilità di capire l'origine del DNA. E questo è un consiglio per i giovani di questa sala: se vuoi poi diventare nobile o trovare un posto alla università, se puoi dedicare all'origine della vita e anche alla chimica prebiotica senza problema. Come questo è un esperimento veramente molto importante, e due anni fa, l'esperimento di Oró è veramente molto importante. Due anni fa abbiamo fatto la ripetizione al laboratorio di Stanley Miller, con un ragazzo messicano come io, con Jim Cliff, un ragazzo americano, un postdoc di Stanley Miller e io. Abbiamo fatto una ripetizione dell'esperimento, ma abbiamo utilizzato ogni strumenti analitici molto potenti che sono disponibili oggi, e qui si può guardare il picco di tanti composti che abbiamo formati. Se guarda la adenina qui, la guanina qui, guanina, adenina, che sono le due purine che si trovano all'RNA, e come abbiamo la disposizione di trovare una molecola di referenza, abbiamo scoperto che qui è la 2C-diaminopurina. È la 2C-diaminopurina che Joan Oró non aveva riportato, è questa molecola qui che può formare tre legamento idrogene con il uracilo, ma questa base, le 2C-diaminopurina, non si trova oggi alle acidi nucleici. Ora, questo esperimento mostra la possibilità che la vita primordiale, infatti, aveva più di base, più un codice genetico più complesso che il che oggi abbiamo. Allora, posso resumere?
Resumere?
Tutti gli esperimenti di origine della vita, si può dire che la sintesi prebiotica che funzionano, e devo dire che funzionano veramente bene, e la sintesi di aminoacidi dalla sintesi di Strecker, come Stanley Miller ha dimostrato nel 1953, le purine dalla polimerizzazione dell'acido cianidrico, come Joan Oró ha dimostrato, le pirimidine da cianoacetilene, anche la urea, come ha dimostrato Leslie Orgel alla IOLA, e le zuccheri dalla polimerizzazione del formaldeido, come ha dimostrato Butlerov. Allora, in questo caso abbiamo due possibilità. La naturalezza non ha fatto un scherzo, siamo in una strada che non è propria buona per capire l'origine della vita, o questo esperimento mostra che è veramente facile, sintetizzare i composti che abbiamo, che oggi associamo alla vita, alle attività biologiche, da precursore molto semplice e in un processo che è veramente facile. E l'altra cosa che dobbiamo dire è che questi esperimenti che è descritto funziona bene se abbiamo un'atmosfera riducente. Se utilizziamo al laboratorio una misura di gas dove si trova metano o idrogeno o ammoniaco, ma se utilizziamo un'atmosfera neutrale, in questo caso la sintesi dei composti organici non è veramente facile e la diversità di molecole che si formano così è minima. Allora, se questo è successo, il problema è di dove possiamo trovare il composto organico per la formazione della zuppa primordiale e dall'origine della vita. E una possibilità è che infatti abbiamo un'origine extraterrestre dei composti organici. E lasciami ricordare che il meteorito di Murchison ha portato tanti composti organici alla Terra. Se puoi guardare, come in questa fotografia di un cratere meteoritico a Arizona, che infatti è un territorio messicano occupato, abbiamo anche oggi la possibilità di collisione da meteoriti, da cometa contro la superficie del pianeta. E se guardiamo una fotografia della Luna, un'immagine della Luna, e qui si guarda la Terra, come si dice, quarto menguante?
Quando raggiunge la sua fase prima della sua scomparsa.
Grazie. Quando la Luna sua fase prima della sua scomparsa. Grazie. E se puoi guardare la superficie lunare è che è coperta di tanti crateri di 4.000 miliardi di anni, e che mostra che al principio della storia del sistema solare le collisioni erano veramente molto importanti, era una parte così veramente fondamentale dell'evoluzione delle superfici planetarie. E se guardiamo come in queste fotomosaico, e una comparazione della Luna anche con la Terra, è chiarissimo che se aveva qualche corpo che poteva collisionare con la Luna, la probabilità, la possibilità di una collisione con la Terra era così più grossa, più grande. E in questo caso possiamo dire che abbiamo tre possibilità di accumulare composti organici alla Terra primitiva, abbiamo tre possibilità di sintesi prebiotici. La prima è che la Terra aveva un'atmosfera riducente che non piace perché produce le cose giuste, le molecole giuste, ma si trova tanti geofisici, planetologi, che ha detto che la rilevanza prebiotica di questa atmosfera non è molta, che la Terra non aveva al principio della sua storia un'atmosfera così di riducente. Abbiamo un'altra fontana di composto organico che è la caduta dei meteoriti, che chiaramente ha successo, ma in questo caso la sopravvivenza e la disponibilità dei composti organici meteoritici è in dubbio. E in terza possibilità è la chimica del sorgente idrotermale sottomarino, che chiaramente deve essere avvenuta, ma in questo caso il problema è che non abbiamo una grande quantità o anche diversità di prodotti organici con questa sintesi. Allora, se si guarda la letteratura di origine della vita oggi, si può trovare che è una grandissima discussione dove qualcuno c'è la sua fontana preferisca, la sua sorgente preferisca di composti organici dall'origine della vita. E in questo caso possiamo dire se troppi cuochi hanno rovinato la zuppa, no? Perché è una discussione veramente forte. Ma io credo che la tipica discussione anglosassona, è la tipica discussione anglosassona, perché le paese che c'è una grandissima tradizione culinaria, la Cina, la indiana, la messicana, noi sappiamo... l'italiana, sì, scusa, figurate. Noi sappiamo che se puoi mangiare tutto, nessun messicano, italiano, arabo, indiano, cinese, desprezia?
Disprezza
qualche fonte di composti organico. Allora io credo che dobbiamo pensare in una zuppa primitiva che sia formata in un senso molto eclettico, con contribuzione di materiali organici, organico extraterrestre, con sintesi prebiotica in qualche loco piccolo alla terra primitiva, anche la pirita ha fatto la sua contribuzione come un catalizzatore. E infatti la logica dietro questa affermazione è l'idea di che quello che non ammazza ingrassa. Non dobbiamo despreciare nessuna sorgente di composti organici per la terra primitiva. Allora, il vero problema è come possiamo andare da una zuppa così alla formazione di polimeri. Credo che l'esperimento che ha fatto il mio amico Jim Ferris agli Stati Uniti è una dimostrazione che è possibile formare un polimero, una cadena polimerica dei nucleotidi, perché qui si trova un presume?
Un riassunto
dagli esperimenti dove si c'è le nucleotidi attivati. Sì, abbiamo monmorilonita o qualche altra argilla in l'esperimento, se puoi polimerizzare senza problema ogni monomeri chimico eccitato che si trova qui. Questo è importante perché dobbiamo ricordare che l'appaiamento delle basi è gratuito. So che questo le piace tanto alle genovese, che non le piace gastare soldi, e infatti non manchiamo nessuna enzima, non manchiamo nessuna forma di energia per sviluppare questo legame idrogeno tra le basi. E qui si trova la base naturale per la replicazione. E infatti questo è dimostrato al laboratorio per il lavoro di Leslie Orgel, che ha mostrato che se abbiamo un molde, un templato, come in questo caso, e la temperatura della soluzione è bassa, si può formare una struttura supramolecolare che manca l'enlace covalente tra le monomeri che si trovano qui. Ma se eccitiamo con qualche agente chimico come un gruppo imidazol queste monomeri, si può formare senza problema una doppia elica, una doppia elica senza enzima, senza nessuna enzima. E questa è una dimostrazione di un principio chimico importante che possiamo immaginare che alla terra primitiva, prima dell'apparizione delle proteine, aveva la possibilità di formare una struttura supramolecolare come questa elica doppia. Ma è sempre possibile, infatti, trovare altra forma di sintetizzare strutture molecolari. Questo infatti lo abbiamo sviluppato dopo il lavoro di Mendeleev. Sappiamo oggi che Mendeleev ha fatto questo capo di lavoro magistrale che è la tavola periodica, e la tavola periodica infatti è al conoscimento umano come la Cappella Sistina, no? È come la Cappella Sistina della chimica. Ma infatti Mendeleev era non soltanto un chimico teorico, ma anche un buonissimo chimico di laboratorio. E lui non credeva l'idea di che l'olio aveva un'origine biologica. E ha fatto un esperimento, dopo ha idrolizzato i carburi metallici e ha dimostrato la formazione di idrocarburi. Questo esperimento lo ha riportato in 1877, tre anni fa. Abbiamo ripetuto ripetuto questo esperimento, un gruppo insieme con Stanley Miller, Joan Oro, Pierluigi Luisi all'Università di Roma, e abbiamo dimostrato che in effetti si può formare alcani e alcheni della idrolisi dei carburi metalliche a una temperatura alta. E se noi abbiamo l'alcheni, l'alcheni in condizione basica può diventare un alcoli, e l'alcoli non piace tanto per molte ragioni, ma specialmente perché è una molecola anfipatica, che c'è una testa idrossilica e una coda idrofobica. E se abbiamo questa, una molecola così, possiamo trovare tante possibilità di arreglo?
Di
arrangiamento, che è molto stabile, come una monocapa, come una bicapa, come una miscela, anche come le liposomi, dove troviamo acqua all'interno, acqua all'esterno, e un sistema che è così simile alle membrane cellulari. Allora, è chiaro che non sappiamo come si è originato la vita, però gli esperimenti che abbiamo, le evidenze che abbiamo, i dati suggeriscono che prima dell'origine della vita già assistevano alla terra primitiva tanti agenti catalitici diversi, l'argilla, i metalli, lupi midazol, polimeri con sequenza di nucleobasi, come l'ha dimostrato l'esperimento di Leslie Orgel, anche composti capaci di formare membrane come quello che abbiamo guardato prima. Credo che questo è una dimostrazione vera, che possiamo pensare che, anche non sappiamo tutto il dettaglio della terra primitiva, possiamo pensare che la nostra idea di un'atmosfera che non c'è ossigeno libero, di tante fonti di energia, le fulmine, la luce solare, ha prodotto aminoacidi, lipidi, purini, pirimidini, oligomero di questa molecola, e questo è lo che chiamiamo oggi la sopa primordiale, la sopa primitiva. Allora, Il vero problema oggi è capire come possiamo andare da una sopa primitiva così a una cellula che c'è DNA, che c'è un ribosoma, che c'è un metabolismo. Come possiamo capire l'evoluzione di un sistema ricco in composti organici per arrivare a una cellula? Questa è la grande questione oggi all'origine della vita. E infatti, in specifico, si dice così? Specifico, come possiamo sviluppare da un brodo primordiale un sistema come questo, che è universale in tutte le cellule oggi, dove il DNA si può replicare con l'aiuto di proteine, ma le proteine che sono catalitiche sono codificate per il DNA. E questa questione c'è una storia magnifica, perché se si guarda la letteratura del ricercatore primo degli anni 80, se puoi guardare come la discussione ha diventato infatti una discussione anche politica, anche ideologica, perché in generale i scientifici più conservatori pensavano che il DNA aveva arrivato prima delle proteine, e il scientifico tanti ricercatori di sinistra pensavano che infatti le proteine hanno arrivato prima. Questo ha diventato il problema dell'uovo e la gallina.
Gallina
è un problema veramente terribile all'origine della vita. Allora la questione è chi è arrivato primo, il DNA o le proteine? Le proteine che c'è proprietà catalitica, o il DNA che si può replicare? La risposta è: primo ha arrivato il RNA. Il RNA, che è così un acido nucleico, che c'è due proprietà molto importanti. Prima, contengono informazione genetica come il DNA, e l'esempio chiarissimo è tutti i virus di la grippe, dell'influenza, della polio, del AIDS, così, e le molecole di RNA puoi catalizzare reazioni chimiche come le proteine. E se abbiamo un composto che c'è le due proprietà, possiamo trasformare la questione dall'origine della vita in un altro problema. Posso menzionare due capacità catalitiche del RNA. La prima è che oggi, qui in questa sala, il nostro ribosomi fa tutto il tempo la formazione di enlaces peptidici, che non manca le proteine per infatti legare due aminoacidi, come si è fatto 4 miliardi di anni fa, e così che all'Università di Harvard, al Scripps Institute, alla IOLA, si è sviluppato una piccola molecola di RNA che c'è la proprietà di replicare altre molecole di RNA. Allora, con questo possiamo trasformare la questione dell'origine della vita, infatti, in due domande molto diverse. La prima è: possiamo andare a un mondo di RNA, un mondo al RNA world, perché le proprietà catalitici del RNA possiamo immaginare un metabolismo che dipende soltanto dell'RNA? Questa è la prima questione. E l'altra, la più importante: possiamo mangiare della sopa prebiotica, del brodo primordiale nella terra primitiva, a RNA catalitici anche replicativi? E per questa questione credo che la risposta è un sì rotondo. Si dice così?
Punto interrogativo.
No, sì.
È un vero sì.
Sì, certamente sì. E infatti credo che abbiamo arrivato al punto, alla ricerca dell'origine della vita, dove si trovano 5 o 6 gruppi a tutto il mondo che si hanno impegnato in sviluppare un sistema artificiale da vita al laboratorio, sviluppato con le proprietà catalitiche anche replicative dell'RNA. Ma l'altra questione, la possibilità di andare dal brodo primordiale, della sopa primitiva primordiale, alle RNA catalitiche replicativa, non è chiara. E non è chiara perché aspetto che ricordano la reazione del formosio di Butlerot, dove si ha dimostrato che il formaldeido si condensa per formare zuccheri. Questa è una reazione che non piace tanto perché è una reazione efficiente.
Efficiente,
ma infatti è troppo efficiente. È troppo efficiente perché se si fa la reazione non si forma soltanto la ribosa, la derribosa, ma si forma la sua immagine speculare così, in questo altro picco, e si forma tanti altri zuccheri. E ogni picco di questa grafica infatti è un zucchero che si è formato quando si fa questa reazione, e non è chiaro a questo punto come possiamo selezionare la ribosa, la derribosa, e d'altre fra
il dirribosio
dalle altre zuccheri che si formano così. Questo è un problema. L'altro problema è che il dirribosio è una molecola molto fragile, e l'RNA è una molecola molto fragile, e per questo che tanti che lavorano all'origine della vita pensiamo in questo punto che infatti il RNA è stato preceduto per altre molecole che sono così polimeri genetici, ma che non erano infatti con un rapporto chimico con il RNA o con il DNA. E questa molecola si può guardare che è un polimero lineare, che c'è qui le nucleobase, come il DNA o il RNA, ma si può guardare che
lo scheletro
non c'è zucchero, non c'è fosfato, e infatti tanti diversi del RNA e il DNA. E credo che ogni che noi troviamo in questa sala abbiamo sentito la possibilità di questa molecola. Si ricordano tutti, credo, che per il malati di AIDS si utilizza il acetate, questa molecola è l'analogo nucleotido per la terapia chimica. Come si chiama? Acetate? È una molecola che è un analogo nucleotidici che si utilizza alle terapie di cancro anche dell'AIDS.
AZT.
E allora alla industria farmacologica si è sviluppato tantissimi analoghi di nucleotidi, che è facile pensare che possiamo sintetizzare al laboratorio in condizione primordiale qualcuno così. E in questo punto credo che possiamo dire che se noi facciamo un'analisi evolutivo di ogni forma di vita che si trova al pianeta, è chiaro che noi siamo discendenti di una cellula che aveva DNA, RNA, anche le proteine. È chiaro, per guardare la biochimica, anche la chimica del DNA, che questa è una molecola che è apparsuta in un mondo dove si trovava il RNA come materiale genetico e le capacità catalitiche erano delle proteine. E se guardiamo la possibilità di formare l'enlace peptidico senza proteine, possiamo speculare con tanta con forza e supporre che le sintesi di proteine apparsuta in un mondo di RNA. E dall'altra parte possiamo capire senza nessun problema grave la formazione della suppa primordiale, del brodo primordiale. Il vero problema all'origine della vita è come possiamo andare dal brodo primordiale al RNA world. La segno di interrogazione è ancora sempre che si fa una discussione dall'origine della vita, ma si può guardare come la questione si ha definito. Si è definita in un modo più preciso e credo che ogni che noi troviamo in questa sala siamo d'accordo che in la ricerca scientifica è importante trovare una soluzione, ma è così molto importante definire la questione basica in forma più precisa. Grazie tanti.